Tre casi si intrecciano in queste ore dopo il viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti: quello della giornalista Cecilia Sala da 19 giorni in carcere in Iran, quello del presunto contratto su cui si lavorerebbe per consegnare alla Starlink di Elon Musk alcuni sistemi di connessione della difesa, contratto smentito dal governo, e le dimissioni a sorpresa del capo dei servizi segreti Elisabetta Belloni, che sarebbero collegate queste dimissioni a questi due fatti. Si discute molto intanto del ruolo di Musk come faro della destra mondiale, mentre la Germania è un mese e mezzo dal voto. In Austria il partito sovranista viene incaricato di provare a formare un nuovo governo. Lo stesso magnate americano interviene duramente di continuo contro il governo laburista britannico. E quello che è stato un altro esponente di spicco della sinistra liberale nel mondo, il premier canadese Justin Trudeau, lascia l'incarico e la guida del partito. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti.
Simone Spezia.
Oh no, no, è tornato Spezia e adesso solo cattive notizie. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand, oh I've been running from the law, hope they won't shoot me down soon.
Un ovvio ringraziamento innanzitutto a Giulia Crivelli per queste due settimane di fatica e sudore in questo studio.
Ma non si può fare il contrario, Giulia Crivelli tutti i giorni e Spezia una volta ogni tanto?
Adesso glielo dico, eh. Solo cattive notizie, come dice l'ascoltatore. Da bravi, da bravi. In queste due paio di settimane di vacanza, una delle cose che mi è rimasta più impressa è, come spesso accade, quello che avviene nella regione Sicilia, dove recentemente è stata approvata la legge di bilancio. Ed è ancora una volta un'ottima testimonianza di quando vi dicono mancano soldi, i soldi non mancano. 100 milioni di euro della legge di bilancio della Regione Sicilia sono andati per le spese che possono effettuare i deputati siciliani, così si chiamano, per i loro collegi elettorali. 100 milioni. Sapete quanti sono stati gli interventi varati con quei 100 milioni? 1200 e passa. Questo vuol dire che dalla sagra della salsiccia al festival del fischietto di Caltagirone, mi pare che fosse una cosa di questo genere, c'è tutto dentro. E poi a giugno-luglio, adesso è tornato a piovere, ma a giugno-luglio staremo di nuovo con oddio, non ci abbiamo l'acqua, non ci sono i soldi per le infrastrutture, ci devono dare il denaro per rimettere a posto le condotte. È così. E già che siamo sulle cronache delle regioni, in Puglia c'è uno scontro all'interno della maggioranza, ve lo segnalo perché è un altro piccolo elemento, no, di come funziona questo paese, perché la ex candidata, mi pare che fosse la presidenza della Regione Puglia, il Movimento 5 Stelle, non mi ricordo, insomma, quel che è, consigliera regionale Laricchia ha fatto inserire nella legge di bilancio pugliese una norma che dice che quando il presidente della regione deve fare delle nomine, per esempio nelle aziende sanitarie locali o nomine importanti di altro tipo, deve passare dal consiglio regionale. Ma c'è di più, perché questa norma contiene un elemento antitrombati. Dice in sostanza che chi è stato segato via alle elezioni perché non è stato eletto non può essere, non gli può essere dato un incarico quale che sia per ricompensarlo del fatto che non ha beccato abbastanza voti. Ma dato che c'è stato un po' di casino nell'approvazione di questo, scusate l'espressione, un po' di confusione nell'approvazione di questa legge, il presidente della regione Michele Emiliano ha deciso di ricorrere alla magistratura. Per carità, non sia mai che ci sia un controllo del consiglio regionale sulle nomine, non sia mai che non si dia un posto di lavoro ai trombati. E vabbè, e allora facciamo il giro delle regioni, visto che ci siamo. Mentre la presidente della regione Sardegna si dibatte ancora in questa vicenda dei rimborsi elettorali, cosa è successo? È stata dichiarata decaduta dalla Corte d'Appello di Cagliari perché ha rendicontato male le cose, più o meno è così. Durante la campagna elettorale non è stato nominato un mandatario della campagna, che è colui o colei che dovrebbe tenere i conti, non avrebbe avuto un conto dedicato ma avrebbe usato quello di Montecitorio del Movimento 5 Stelle. Ci sono 90.000 euro di spese che non si sa se siano state effettuate per la sua campagna elettorale o per quella del partito, di due donazioni non si conoscono i nominativi. Tutto un po' dilettantesco, E al solito, se fai una roba così in un'azienda, ti saltano al collo i PM o la giustizia civile in un attimo, E occhio al Veneto, dove c'è una grande agitazione sulla scelta del prossimo candidato alle elezioni regionali, perché Fratelli d'Italia lo vorrebbe. La Lega dice no, ragazzi, quella è regione nostra e bisognerebbe provare a dare una chance in più a Luca Zaia. E quindi, collegato a questo, c'è la norma che ha fatto approvare Vincenzo De Luca per poter fare un terzo mandato. Il governo vuole fare ricorso, e però lo deve approvare il Consiglio dei Ministri questo ricorso, e la Lega pare che possa votare contro. E di qui, appunto, ci spostiamo all'aspetto nazionale. Ci siamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Dunque, sono le 6:36 minuti di martedì 7 gennaio, c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione, e la squadra di 24 mattino con Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, e non sentite il nome di Valentina Pigliautile perché la nostra Valentina Pigliautile ha preso una nuova strada professionale per la quale le auguriamo il meglio possibile. La leggeremo in rassegna stampa sul Messaggero. Tutto meritato. Eccoci dunque. Allora, qual è il punto di oggi? Il punto è Elon Musk ed è questo presunto contratto o presunto abboccamento per un contratto per il sistema della difesa, per il sistema di comunicazioni della difesa, il governo sarebbe pronto o a sottoscrivere o quantomeno, appunto, ci sarebbe stato un abboccamento, ci sarebbero stati dei dialoghi in merito a tutto questo, secondo l'agenzia Bloomberg News che l'ha scritto nelle scorse ore, una fase avanzata, un contratto da 1,5 miliardi di euro, in particolare che riguarda i sistemi di criptaggio delle comunicazioni governative, e si baserebbe su Starlink, che è questo sistema satellitare messo in piedi da Elon Musk per la connessione, messo in piedi dalla sua azienda, appunto Starlink si chiama, per la connessione internet via satellite e che vanta già 6.700, quasi 7.000 satelliti in orbita. Considerate, sono satelliti molto piccoli e che viaggiano su un'orbita bassa, molto piccoli, intendo che sono più piccoli di un'utilitaria, per darvi un'idea, cioè una dimensione, siamo intorno ai 3 metri per un metro e mezzo, che sono 7.000 e che appunto consentono una connessione a banda larga. Il governo ha detto no, non c'è nulla di tutto questo. Elon Musk ha detto per conto suo, i dialoghi, le discussioni sono in corso. In realtà sembra, almeno al momento, però è giusto poi che il governo chiarisca un po' più nel dettaglio tutto questo, sembra che i colloqui siano in corso soprattutto per quanto riguarda la connessione dei cittadini, e cioè l'idea appunto che nelle zone nelle quali la fibra non arriva possa arrivare una connessione satellitare che offre una banda larga e la possibilità di connettersi a internet velocemente. Il comunicato di Palazzo Chigi su questo dice: la Presidenza del Consiglio smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi eccetera eccetera, quello che abbiamo detto sostanzialmente, e smentisce la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l'incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Non dice però questo comunicato di Palazzo Chigi che questi colloqui non sono in corso o che non ci siano stati colloqui di questo tipo. Non è la prima volta che emerge un elemento di questo genere. Il governo, l'opposizione chiede chiaramente al governo di chiarire, e Musk dice: pronti a fornire all'Italia la connettività più sicura e più avanzata. In tutto questo naturalmente quello che emerge è una riflessione sul ruolo che inizia ad avere, come già dicevamo, Elon Musk all'interno del, diciamo, di quella che potremmo definire la destra mondiale o sullo scenario politico mondiale. Non è un dire oddio è tutto terribile, cioè è solo che secondo me aprire il tema del fatto che un miliardario, anzi l'uomo più ricco del mondo, che ora è non solo strutturalmente membro dell'amministrazione americana, è titolare di contratti federali di grandissima importanza, è proprietario di un social network che è considerato una fonte di informazione centrale per molti, intervenga così energicamente all'interno delle vicende politiche di vari paesi, compresi paesi europei o diciamo ex europei come la Gran Bretagna. Ultimamente c'è stata una polemica fortissima con il premier britannico Starmer, ma anche uno scontro con l'uomo che prima aveva considerato un personaggio importante come Nigel Farage, e anche interventi su altri, cioè l'endorsement ad AfD, la destra tedesca. Una riflessione sull'impatto che ha un uomo con questa potenza economica e con questa potenza mediatica sulla democrazia dei singoli paesi mi pare un dibattito rilevante, a prescindere da come la si pensi. Del resto questo stesso mondo che adesso celebra Musk era quello che se la prendeva con George Soros perché finanziava qualche ONG per l'aiuto, la raccolta dei migranti naufragati nel Mediterraneo. Quindi teniamola là questa questione, perché è una questione sulla quale torneremo. Si intreccia tutto questo intorno al viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, l'incontro con Donald Trump, un incontro che avrebbe portato, Palazzo Chigi, come avete capito, smentisce, una riflessione ulteriore sulla questione di Starlink, ma soprattutto avrebbe portato ad un dialogo su vari temi. C'è stata probabilmente, sicuramente, l'Ucraina. Ma l'elemento più importante è stato l'arresto di Cecilia Sala, giornalista del Foglio e non solo, arrestata in Iran il 19 dicembre e rinchiusa nel carcere di Evin a Teheran. Nelle scorse ore un arresto che è avvenuto a 2 giorni di distanza da quello avvenuto in Italia del cittadino iraniano Mohammed Abedini Najafabadi, che è un tecnico, un ingegnere che si sarebbe occupato dei droni e per questo è ricercato dagli Stati Uniti. E quindi la mossa di Meloni era la seguente: fammi parlare col prossimo presidente americano per capire se si può trattare sul fatto che questa persona non venga estradata negli Stati Uniti in maniera da consentire una liberazione rapida di Cecilia Sala. Questo è sostanzialmente la storia. Ieri il sottosegretario Mantovano è stato ascoltato dal COPASIR per questo, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, per illustrare i passi del governo e le trattative messe in campo. In queste ore, vi segnalo, sta circolando soprattutto una riflessione, e a questo sarebbero anche collegate le dimissioni della capa dei servizi segreti Elisabetta Belloni, su due giorni. Cosa sono questi due giorni? Sono i due giorni trascorsi tra l'arresto di Abedin in Italia e l'arresto di Cecilia Sala, e i dubbi aperti sono: cosa è successo in questi due giorni? Cioè, nel momento nel quale è stato arrestato Abedin, l'Italia avrebbe dovuto capire che l'Iran avrebbe potuto mettere in atto una qualche forma di ritorsione, e dunque avrebbe dovuto proteggere con maggiore energia i cittadini italiani, e in particolare i giornalisti, nella fattispecie, presenti in Iran. Vedremo che cosa succederà su questo fronte. Naturalmente terremo non solo accesi i riflettori, c'è il silenzio stampa, ma vediamo che sostanzialmente non lo rispetta nessuno. Il tentativo è quello, naturalmente, di non influire minimamente sulle trattative, ma pensiamo che, francamente, che in tutta sincerità da questi microfoni non sia possibile farlo, e poi torneremo a parlarne ovviamente alle 8:45. Altro? Beh, quello che vi abbiamo detto, quello che vi dicevo all'inizio, cioè le dimissioni di Justin Trudeau da premier e leader del Partito Liberale in Canada. È stato anche lui un altro, una sorta di faro per la sinistra liberale di tutto il pianeta per un certo periodo di tempo, e adesso il suo tempo pare essersi esaurito. Si voterà in ottobre. Il traffico.
24 mattino.
Non si mette certo in dubbio l'onestà della Presidente della Sardegna, non è quello il punto è il dilettantismo. Se ha fatto così in questa fase, cosa potrà fare in futuro? Questo è il problema.
Io non sono sorpreso che la Belloni si sia dimessa, perché secondo me la cosa è dovuta appunto dall'abboccamento della Meloni per l'acquisizione di tecnologia da Musk, per appunto la criptazione delle comunicazioni satellitari. Cioè, rendiamoci conto che metterci nelle mani di una multinazionale come quella di Elon Musk è una cosa grossa.
Sì, non so quali siano le ragioni profonde delle dimissioni di Elisabetta Belloni, probabilmente ce ne sono una serie, e non so se questa vicenda di Starlink, tra l'altro smentita dall'esecutivo, c'entri qualcosa. Però fatto sta che ci sono queste dimissioni, arrivano a pochi giorni dal viaggio appunto della Presidente del Consiglio negli Stati Uniti, arrivano nel momento nel quale ci sono una serie di elementi che circolano intorno al tema dei servizi segreti che sono rilevanti, e quindi mettiamole là e vedremo come evolveranno le cose. Naturalmente chi sarà scelto e se poi avremo chiarimenti ulteriori. I giornali sono pieni di retroscena, eh? Qualcosina vi darò, sapendo sempre che sono dei retroscena, ma sapendo anche che quando i giornali, come già detto in più di un'occasione, quando i giornali scrivono sotto la voce retroscena, spesso riportano qualcosa che hanno sentito da fonti primarie che non vogliono apparire pubblicamente, e quindi ogni tanto le prendiamo e le sfruttiamo. In tutto ciò, dal 1 gennaio, come ormai saprete, il gas russo non passa più nei gasdotti che, attraversando l'Ucraina, lo facevano arrivare in diversi paesi dell'Unione Europea. Era una cosa prevista, lo sapevamo perfettamente, ma un certo grado di allarme tutto questo lo ha suscitato, sia in termini di qualche oscillazione del prezzo del gas, sia, anche notevole a dire il vero, sia dall'altra parte in termini di preoccupazioni per quello che potrebbe comportare molto semplicemente sulle nostre bollette. Buongiorno e bentornata a Simona Benedettini, economista dell'energia specializzata in politiche energetiche, regolazione, concorrenza dei mercati energetici. Benedettini, bentornata. Eccoci.
Buongiorno, grazie a lei per l'invito.
Allora, che cosa rappresenta questo stop al gas russo?
Rappresenta l'ultimo atto di un lungo processo di isolamento che l'Europa ha avviato oramai da anni a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, di isolamento appunto economico di Mosca. Il mancato rinnovo dell'accordo, come lei diceva prima, era cosa nota, anche se insomma forse Mosca sperava fino all'ultimo in un rinnovo, tuttavia appunto era cosa nota, e a oggi rimane soltanto il gasdotto Nord Stream che permette all'Europa di importare gas dalla Russia via tubo.
E questo è, diciamo, e queste sono le motivazioni. Quali sono le complicazioni che comporta questo stop?
Ma guardi, le complicazioni sono più lato Russia, nel senso che l'Europa oramai da tempo, Italia inclusa, ha diversificato abbondantemente le forniture, pur come appunto altrettanto noto parte dell'LNG russo ancora arriva in Europa. Il problema in realtà è per Mosca, perché per Mosca questo comporta una perdita aggiuntiva rispetto alle perdite già sofferte per l'azzeramento, diciamo quasi azzeramento delle importazioni europee, di circa 5 miliardi. Ma se noi togliamo la Turchia e togliamo ciò che oggi appunto la Russia esporta verso appunto la Cina tramite prevalentemente il gasdotto Power of Siberia, le alternative per Mosca rimangono davvero poche e non servono nell'immediato a compensare la perdita dell'export europeo.
Sì, sì, si calcola per Gazprom una perdita di 6,3 miliardi di euro l'anno sostanzialmente, e appunto la grande difficoltà a trovare mercati alternativi. E però vedo, Benedettini, un certo grado di preoccupazione che continua a circolare in Europa, innanzitutto dal lato delle riserve di gas, che a fronte di un inverno piuttosto rigido sono intorno al 70% in Europa, e dall'altra parte una preoccupazione per quanto riguarda le bollette dei cittadini e delle imprese.
Sì, su questo io sono fermamente convinta che la preoccupazione sia più in realtà lato costi che lato sicurezza energetica. Un riempimento degli stoccaggi a fronte di un inverno che onestamente è stato meno mite di quello degli anni scorsi è del tutto fisiologico, peraltro parliamo di un livello medio di riempimento intorno al 77% verso un target europeo di 80%, questo fissato per regolamento europeo. Il tema è un tema di costo. Oggi per essere TTF non sono allarmistici, sono lontani, no, dai prezzi a tre cifre che abbiamo visto durante la crisi, ma è anche vero che sono prezzi elevati, ben al di sopra di quei prezzi che noi vedevamo al di sotto dei 20 euro megawattora prima della crisi. C'è stata una lieve impennata a 50 euro megawattora, oggi il TTF torna a quotare ad un valore medio di 47 euro megawattora, che ripeto, ahimè, è un valore che è andato a consolidarsi oramai da diverso tempo, e con questo valore l'Europa dovrà assolutamente fare conti, proprio perché, come lei diceva, c'è un tema di spesa energetica delle famiglie, ma soprattutto di competitività del comparto industriale.
Ma questo, Benedettini, quanto dipende questo dallo stop al gas russo e quanto dipende invece da altri fattori?
Beh, dipende molto, perché in realtà è proprio l'Europa a fare i prezzi sui mercati internazionali, perché l'Europa ha un disperato bisogno di sostituire le forniture russe che sta rimpiazzando prevalentemente con gas statunitense, ma su questa pressione lato domanda dell'Europa si affianca a quella dei paesi asiatici. Consideri che nei primi tre trimestri del 2024 la domanda globale di gas è stata del 2,8% superiore rispetto a quella dell'anno precedente, il massimo storico appunto degli ultimi 10 anni in termini di incremento. Il 60% di questo incremento l'hanno fatto Cina e India. Quindi c'è un tema forte lato domanda.
Ok, c'è un tema forte lato domanda. Questo come si scarica sulle nostre bollette? Come potrebbe scaricarsi, naturalmente, perché poi siamo alla vigilia di un anno particolare, potrebbe esserci la tregua tra Russia e Ucraina e forse qualche schiarita anche su quel fronte, anche se mi par difficile pensare che le sanzioni possano essere eliminate nel corso dell'anno, per quanto no, poi si possa eventualmente arrivare ad un accordo. Però che cosa possiamo immaginare?
Sono d'accordo con lei. Guardi, sicuramente sarà un anno dove i prezzi finali dell'energia elettrica, di gas e conseguentemente anche elettricità subiranno appunto degli aumenti. Questo è inevitabile, questo perché è sotto gli occhi di tutti, lo dicevamo prima, il prezzo all'ingrosso del gas si sta consolidando verso valori diciamo sopra la media, e sopra quella media oramai probabilmente non vedremo più dei livelli pre-crisi. A questo occorre aggiungersi un altro dato strutturale che ha in realtà poco a che fare con la commodity, ma più con un tema di politica energetica. Noi andremo incontro ad un quinquennio dove gli oneri dovuti alla transizione energetica andranno ad incidere sempre di più sulle bollette. Non parlo, guardi, soltanto degli incentivi, che quella è diciamo cosa oramai risaputa, ma dovremo andare incontro a maggiori costi per lo sviluppo delle infrastrutture di rete, maggiori costi per il bilanciamento del sistema elettrico, perché parliamo di fonti che incideranno sempre più, ma che hanno la caratteristica di essere non programmabili, no? Parlo chiaramente di sole e vento. Quindi è una nuova realtà che si va a consolidare e con cui l'Europa dovrà assolutamente fare i conti.
Si stima, alcune stime che abbiamo visto parlano di un 250-300 euro in più all'anno per famiglia, si sente di condividerle o sono troppo grossone?
Guardi, onestamente faccio molta fatica a condividere, ma banalmente perché poi queste stime dietro hanno delle metodologie molto eterogenee tra di loro, no? Talvolta facciamo anche riferimento a worst case scenario, leggevo appunto per esempio di un report Goldman Sachs che parla di un prezzo al TTF addirittura di 80 euro, ecco, voglio ricordare che le analisi e le stime vanno sempre contestualizzate sia dal punto di vista metodologico ma anche no, rispetto agli scenari a cui fanno riferimento.
Quindi difficile.
Quindi per serietà faccio fatica a darle appunto una cifra.
Sì, è difficile dirlo adesso naturalmente e vedremo che cosa accadrà naturalmente nei prossimi mesi anche sul mercato del gas. Intanto ringrazio Simona Benedettini, economista dell'energia specializzata in politiche energetiche, regolazione e concorrenza dei mercati energetici. Noi ci fermiamo con un filo di anticipo, lo so caro Carmelo, dobbiamo fermare. C'è GR24, noi ci risentiamo subito dopo.